Bentrovati, sono Guerino Amoruso, oggi vogliamo parlarvi di spazio, i rischi, le conseguenze, i costi, i detriti spaziali in uno studio di tre dottorandi del Politecnico di Bari. Qui siamo con il professor Antonio Messini Petruzzelli del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari. Bentrovato.
Grazie, bentrovato.
Ha supportato questi giovani dottorandi e sono Davide Vittori ed Elena Ancona di Ingegneria e Scienze Aerospaziali e anche il dottorando di Ingegneria Gestionale Claudio Loporcaro. Diciamo che i detriti spaziali stanno sempre più al centro dell'attenzione perché c'è un incremento di satelliti e c'è un risultato finale che è di circa 1,3 mila miliardi di dollari, il valore economico che potrebbero essere persi se la congestione delle orbite non dovesse essere risolta rapidamente. Quindi ci sono troppi satelliti nello spazio intorno alla Terra.
Sì, esattamente questo è il tema centrale, quindi è importante cercare di capire cosa vuol dire, appunto, come poter gestire questo affollamento. In realtà nello studio noi non ci siamo focalizzati tanto, se non nella parte finale, con alcune, diciamo, indicazioni di policy a quelli che potrebbero essere i rimedi, ma quanto attraverso un modello che appunto i ragazzi hanno sviluppato per cercare di capire quali sono le conseguenze economiche, come lei ha citato, di questo affollamento e quali potrebbero essere i danni economici di questa, diciamo, situazione.
L'obiettivo è identificare la quantità soglia dei detriti oltre la quale i costi operativi per un satellite in una determinata regione dello spazio sono così alti da non giustificarne l'utilizzo. Nel 2018 si stimavano circa 2.000 appunto satelliti.
Circa 2.000. Ad oggi i satelliti operativi sono circa 8.000, ma la cosa interessante a mio punto di vista non è solamente il numero in quanto tale, ma il tasso di crescita. Cioè, pensate che 10 anni fa, circa 2010, i satelliti erano circa 100. Quindi, diciamo, siamo passati da 1957 Sputnik, un satellite, ad 8.000 oggi, passando dal 2010 a 100, al 2020-2021 a circa 8.000 satelliti. Quindi parliamo di numeri con una crescita notevolissima, esponenziale direi.
Quindi questi 8.000 satelliti ovviamente come sono distribuiti? Insomma, chi li gestisce?
Allora, la maggior parte sono sempre, diciamo, all'appannaggio Stati Uniti, Russia e Cina, sono loro i tre player, le tre agenzie governative, diciamo, quindi non la NASA, l'agenzia governativa spaziale russa e cinese, che hanno la maggioranza. Poi entrano le multinazionali. Quando parlo di multinazionali parlo di Starlink, di SpaceX, piuttosto che di OneWeb, cioè tutte quelle costellazioni di microsatelliti che oggi vengono utilizzate per le attività di comunicazione, le attività internet che forniscono, poi anche l'infrastruttura su cui si poggiano tutta una serie di servizi che noi oggi utilizziamo, diciamo, servizi sulla Terra. Considerate anche un altro dato importante, è che di questi satelliti la maggior parte ormai pesa poco. La maggior parte, circa il 90%, pesano meno di 600 kg, quindi parliamo comunque, la tendenza è anche quella appunto delle costellazioni di microsatelliti, quindi sempre più piccoli. Consideri sempre che se parliamo dei dati dell'appannaggio delle multinazionali, nostro Starlink o OneWeb, è chiaro che sono dati che vengono utilizzati per finalità commerciali, quindi finalità commerciale rimane ad essere uno dei, diciamo, dei driver di incremento di quel numero, no? da 100 a 8.000. Sicuramente l'impatto del sfruttamento commerciale, quindi l'utilizzo commerciale di queste infrastrutture satellitari, è determinante.
Ovviamente il problema in questo caso è sia per i satelliti funzionanti, ma anche per quelli che non funzionano più, perché ci sono dei detriti, certo, catalogati in orbita, ovvero satelliti non funzionanti, stati propulsivi di razzi, elementi, esatto, presenti, esatto, sui satelliti artificiali e frammenti. Ci dicono le ultime stime ufficiali che sono circa più di 30.000 catalogati. Catalogati, sì, con una dimensione, sì, maggiore di 10 centimetri.
Sì, parliamo esattamente di 36.000 con una dimensione maggiore di 10 centimetri. Questi sono quelli catalogati che rientrano nelle categorie di cui lei ha parlato, quindi non solo satelliti, ma anche stati propulsivi, frammenti e quant'altro. Però non sono solo questi in realtà, nel senso che i 36.000 sono quelli catalogati proprio per la dimensione, di maggiore di 10 centimetri. Poi ce ne sono 1.000.000, sempre parliamo di detriti, che vanno da 1 a 10 centimetri e ben 330 milioni sotto il centimetro. Però capite che anche queste piccole dimensioni, è chiaro che in uno spazio molto affollato, possono creare una congestione con chiaramente una serie di conseguenze negative proprio per l'utilizzo di satelliti funzionanti, cioè possono creare ovviamente dei danni importanti alle infrastrutture funzionanti. consideri anche che oggi poi le tecnologie, anche in termini economici, di diciamo lancio e quindi di sviluppo di questi satelliti, sono diminuite notevolmente nel tempo. Cioè prima erano veramente dei costi abbastanza complessi e le diciamo strutture abbastanza appunto costose da poter gestire, lanciare e mantenere. Oggi questo è diventato molto più semplice e ovviamente quindi questo aumenta la disponibilità e aumenta anche poi il numero di tecnologie che si possono, diciamo, in questo senso, quelli satellitari che si possono, diciamo, sviluppare.
Quando un'azienda, una grande impresa o comunque un grande ente decide di lanciare nello spazio il suo satellite, deve chiedere permesso a chi? Chi gestisce?
Ci sono le organizzazioni regolatorie, agenzie governative sui vari paesi, pensiamo appunto all'Agenzia Spaziale Europea, che governano questo tipo di dinamiche. Poi ci sono le organizzazioni di cooperazione tipo l'UNOSA, che è un'organizzazione a livello internazionale che cerca un po' di armonizzare. Però il tema della gestione, possiamo così, dello spazio è ancora un tema molto sensibile. Cioè pensate che oggi quello che accade quando i satelliti possono ovviamente entrare in possibile collisione, perché un conto è quando ne hai 5, 10, no?
Sì.
Un conto è quando questo numero inizia a diventare esponenziale. Oggi non esiste un sistema automatizzato di gestione. Laddove i satelliti sono ancora funzionanti, sono gli operatori che si accordano su quale, diciamo, soluzione prendere per evitare la collisione, magari dotando questi satelliti di intelligenza artificiale, per esempio.
Sì.
Che possa in qualche modo, una volta definite le regole, governare il processo di traffico.
I detriti non sono, stimati?
No. Ci sono alcuni studi che dell'ESA ci hanno permesso di in qualche modo di fare questo tipo di analisi. Tanto per dare un'idea, rientrano anche ad esempio i bulloni, le coperture termiche che si staccano, le scaglie di vernice, no? Molti possono essere frammenti, perché poi chiaramente ci sono esplosioni che avvengono e queste esplosioni producono frammenti. Quel 22% sono proprio satelliti, diciamo così, più o meno intatti, ma i non operativi.
Si sta studiando la possibilità di recuperare questi detriti in qualche modo e farli tornare sulla Terra e smaltirli?
Questo è molto complicato, ci sono varie opzioni per poterci venire incontro a questo tipo di soluzioni. Ovviamente il modo più semplice potrebbe essere appunto quello di farli dotare. Parliamo di satelliti, perché poi chiaramente alcuni di questi, diciamo, componenti diventa difficile andare a catturare. Il modo più semplice è poi cercare, come dicevo, dotandoli per esempio di quell'intelligenza, poi una volta finita, diciamo, la loro missione, la loro attività, possono essere richiamati in qualche misura sulla superficie.
Però per quelli che già ci sono lì, ovviamente
bisogna... molto complicato andare, sì, bisogna diciamo, è un tema su cui sicuramente, diciamo, c'è da lavorare, come posso dire, non è
certo.
Pressante nell'immediato, sta cambiando l'economia dello spazio, non è più un luogo dove fare sperimentazione scientifica e quindi ad appannaggio di soggetti privati che vanno lì per le esplorazioni spaziali, ma diventa sempre più un luogo per fare business e quindi ovviamente il numero di possibili player aumenta e aumenta di conseguenza l'affollamento.
Ringraziamo quindi il professor Antonio Messeni Petruzzelli, a presto.
Grazie a lei, grazie a lei.
Siamo con Claudio Loporcaro, appunto dottorando in ingegneria gestionale. Lo studio che hai fatto con gli altri tuoi due colleghi, insomma, sulle conseguenze, i rischi e i costi dei detriti spaziali, come avete lavorato a questo studio?
Quello che abbiamo fatto nel lavoro è stato comunque in qualche modo andare a prendere tutti i settori che sono interessati dalle infrastrutture spaziali e come possono essere intaccate e con quale grandezza possono essere intaccate. Siamo andati anche poi un po' a sviscerare quelli che sono i costi e le conseguenze di questi costi, andando in qualche modo a rappresentare a cascata questi costi, facendo vedere che questi effetti in un primo momento possono sembrare lontani, ricadono su di noi, come un aumento dei costi di alcuni servizi, perché possiamo avere che i dati che adesso noi utilizziamo sono più perfetti e quindi costeranno di più, o comunque dei vantaggi che abbiamo ottenuto ora grazie allo spazio non saranno più possibili perdendo appunto queste infrastrutture spaziali. Pensiamo all'agricoltura, il vantaggio che ottiene dai satelliti che hanno portato a una maggiore efficienza dell'agricoltura, quindi perdendo queste infrastrutture tutti quei vantaggi ottenuti andrebbero persi e conseguentemente spenderemo di più per avere magari cose che adesso paghiamo di meno.
La ricerca si è concentrata anche nell'identificare la probabilità di un evento catastrofico. In che modo l'avete simulato?
E noi siamo appunto partiti da alcuni dati, esempi di satelliti reali e valutato qual è la possibilità che questi satelliti potessero essere colpiti. A questo punto abbiamo visto quale è la produzione di detriti che viene creata da questo evento catastrofico. Abbiamo poi individuato un tipping point, un punto di non ritorno, tale per cui andare nello spazio non sarebbe stato più profittevole, ovvero le spese e i rischi che un operatore ha nell'inviare un satellite in orbita sono maggiori di quelli che sarebbero stati i guadagni dell'inviare lo stesso in orbita.
Per tutti i detriti che sono presenti, non riconosciuti, oltre diciamo i possibili satelliti non funzionanti, come vedi questo problema tra 30 anni? Ci sarà o sarà risolto il problema dei satelliti?
Ci sono già 4 players importanti che stanno sviluppando tecnologie per poter appunto pulire lo spazio. Abbiamo anche un'azienda appunto italiana che sta lavorando in questo senso. Quest'anno stanno facendo dimostrazioni tecnologiche per vedere se appunto è fattibile o di cosa c'è bisogno. Io sono sempre positivo, cioè l'umano di solito è in grado di distruggersi, ma riesce sempre a trovare una maniera per salvarsi.
Poi. Ma terminato questo studio, su questa direzione c'è un altro passaggio. Avete dimostrato che ci può essere questa perdita economica, ma adesso cioè, come vi state comportando dal punto di vista pratico? Ecco.
Stiamo concludendo le ultime cose per questo lavoro, perfezionare un po' il linguaggio, queste cose qua, per poter avere poi la pubblicazione appunto pulita. Dopodiché dobbiamo un po' sederci assieme a Davide, a Elena e anche ai professori per cercare di capire un po' che direzione prendere, perché effettivamente ce ne sono diversi di spunti su cui poter lavorare, uno spunto un po' più sociale, oppure uno spunto appunto un po' più di business, inteso come potrebbero funzionare appunto queste imprese che vogliono operare nel settore.
Dal punto di vista sociale cosa intendi?
Alla fine, come detto, sono tante le attività che lo spazio sta aiutando.
Sì.
E in maggior modo sta aiutando anche paesi più poveri, perché se magari in quegli stati alcune infrastrutture è un po' difficile costruirle per situazioni di territorio, per situazioni geopolitiche, un'infrastruttura spaziale è un po' più semplice da applicare. E quindi potrebbe essere anche un ambito andare a vedere, cioè andare a vedere quale può essere la differenza per un paese più povero o uno più ricco. Potrebbe essere un'idea, sono cose che al momento non abbiamo discusso, in cui in parte ne parliamo anche nel nostro articolo come futuri sviluppi.
Grazie ancora allora a Claudio Loporcaro, grazie per il tuo tempo, a presto.
Grazie a voi.